Allora, Sumaila, sei già qui con noi da più di qualche decina di minuti, ti abbiamo già nominato, ti abbiamo già fatto domande, e abbiamo già ascoltato un po' alcuni tuoi pensieri, però non ti abbiamo ancora presentato, penso che ti va di farlo. Se ti va di presentarti a chi ci sta ascoltando, anche se già ti abbiamo un po' conosciuto e un po' ascoltato, e poi ci racconti un po' la tua storia, se ti va, come sei arrivato in Italia e che percorso hai avuto qua fino ad oggi, in cui vieni considerato scrittore, poeta, attivista. Questi sono tutti, diciamo, così, definizioni, però se tu ne hai una che ti rappresenta di più o ne hai più di una o vuoi raccontarci meglio, usa le parole che preferisci.
Grazie per l'invito. È sempre un grande piacere ritornare qui. E per chi non mi conosce, cioè, qui è stata sempre casa mia, e soprattutto quando sono arrivato a Roma nel 2016, a febbraio 2016, non è soltanto un luogo dove ho imparato l'italiano, e ringrazio la maestra che ci sta, e poi è stato anche un luogo che mi ha accolto umanamente, oltre a diversi sostegni, che sia a livello di integrazione nella società italiana. E perciò, quando sono stato invitato, ho detto: non posso rifiutare di venire a rispondere a questo invito. E mi chiamo Sumaila Jawara, vivo in Italia da oramai 10 anni, dal 26 dicembre 2014. E sono laureato in scienze politiche e giuridiche. Ho fatto un dottorato in geopolitica e soprattutto su l'Africa subsahariana occidentale. Sono uno scrittore, spesso mi chiamano così, e attivista per diritti civili e sociali. Sono andato via dal Mali per problemi che ho avuto nel mio lavoro. Quando mi sono laureato, lavoravo con un partito politico e mi occupavo della comunicazione del mio partito, e fino nel 2012 ci sono stati dei problemi che mi hanno costretti di andare via dopo la guerra della Libia. Sicuramente qualcuno si chiederà quale sarebbe il nesso tra la Libia e il Mali. Sfortunatamente c'erano dei combattenti libici che sono finiti in Mali, e poi è scoppiata la guerra. E prima che scoppiasse la guerra, eravamo consapevoli che fossero delle persone armate, ma bisognava trovare una soluzione. Questa soluzione si poteva trovare soltanto con una consultazione nazionale con tutti i partiti della società civile. E da lì ci siamo messi insieme con la società civile, a partire dai sindacati, associazione, e poi con tutti i partiti, che siano quelli dell'opposizione al governo, e abbiamo incontrato il Presidente della Repubblica. Era per trovare una soluzione. E prima che queste persone rientrassero in Mali, ma bisognerebbe disarmarli prima che facessero il ritorno. E noi potevamo fare soltanto delle proposte, ma non potevamo decidere al posto del governo. E poi le cose sono state gestite diversamente. È scoppiata la guerra, circa il 60% del territorio maliano è stato occupato, soltanto una regione, la regione di Kidal, è quasi tre volte più grande dell'Italia. Inizialmente era un gruppo indipendentista, MNLA, Movimento Nazionale per la Liberazione della Zawad. La Zawad è un ex impero che sta sul Sahel tra l'Algeria, Mali, Mauritania, prima della conferenza di Berlino, dove gli stati occidentali, 13 stati occidentali, si sono spartiti il continente africano. E poi si sono accorti che con 4.000 uomini era difficile occupare un territorio di circa 1 milione di chilometri quadrati, e ci sono alleati con a dei gruppi terroristi, l'ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, e c'era Ansarin e il Maghreb Islamico. E successivamente i militari, per chi conosce il Mali geograficamente, si sono ripiegati su una linea del centro-sud, dando un esempio come fosse lo stretto di Messina, tra Reggio Calabria e Messina, una zona piccola per impedire ai terroristi di scendere verso la capitale. Successivamente è successo un colpo di Stato e da lì la comunità internazionale si è accorta che c'erano dei problemi in Mali con le sanzioni, e a un certo punto i militari hanno deciso di andare via. E nella Costituzione maliana, come prevede, in una situazione del genere, essendo un regime semipresidenziale, il Presidente della Repubblica era scappato, si era dimesso e doveva essere sostituito dal Presidente del Parlamento, che aveva la responsabilità di organizzare le elezioni entro 40 giorni. E non era possibile, perché la stessa Costituzione prevede che anche se 1% del territorio è occupato non si possono organizzare le elezioni. E c'erano circa 60% del territorio maliano occupato, di cui c'erano oltre 4 milioni di elettori che non avevano la possibilità di votare su circa 11 milioni della popolazione del nord. E da lì abbiamo detto: organizziamo una conferenza nazionale. Dove sta la situazione? Non è una questione di credo politico, ma è una questione di trovare una soluzione non soltanto per chi sta governando, ma anche per il popolo, perché la politica si fa e dovrebbe anche lavorare per la felicità del proprio popolo, e quindi bisognerebbe lasciare le nostre differenze e affrontare la situazione in una maniera corretta, senza entrare nelle dinamiche del passato. E da lì abbiamo incontrato il Presidente del Parlamento e la proposta è stata fatta. Il giorno della conferenza stranamente non si è presentato, non si sa per quale motivo. E probabilmente sapeva che non sarebbe stata la scelta della conferenza, visto che erano le stesse persone che stavano governando dalla prima Repubblica fino alla quarta, e quindi la popolazione si era stancata, avevano perso credibilità e consenso. E lui è sparito, non si sa per quale motivo, e poi dopo abbiamo saputo che è stato aggredito al palazzo presidenziale, che è una cosa impossibile. E successivamente hanno cominciato ad arrestare le persone, dicendo che siamo noi gli organizzatori della conferenza ad aggredirlo, e poi lui è ritornato e da lì ci siamo accorti che stava in Francia. E dalla Francia hanno cominciato ad arrestare diverse persone. Io fortunatamente ero in Burkina Faso per una conferenza della sinistra africana. E
scusa, non ho capito. Quindi il presidente del Parlamento, che aveva detto che era stato aggredito, invece stava in Francia, non stava in Mali?
No, non stava in Mali, stava in Francia. L'aggressione era soltanto una scusa per arrestare le persone che stavano dando fastidio. Per chi conosce il Mali geograficamente, soprattutto la capitale Bamako, il palazzo presidenziale è stato costruito ai tempi coloniali in una maniera strategica sopra le montagne, e c'è una sola strada per arrivare lì, e ci sono i cecchini ovunque, che ci sono delle persone disarmate che sono riuscite ad arrivare lì, è una cosa impossibile. Due sono le cose per accedere al palazzo presidenziale, e se dei militari dovessero decidere di fare un colpo di Stato, con i mesi che ci hanno, loro riescono sempre. E oltre a questo, se il presidente stesso, la sua guardia, e altrimenti che ci siano delle persone disarmate ad accedere al palazzo presidenziale, è impossibile. E da lì hanno cominciato ad arrestare le persone. Io, la mia fortuna è stata che ero in Burkina Faso e poi sono stato informato da un amico che aveva il padre che lavorava nel servizio segreto maliano, che ha riferito al padre che il mio nome figurava sulla lista delle persone che stavano arrestando. E direttamente ho chiamato il mio partito per capire la situazione e mi sono accorto che anche loro non sapevano nulla della mia situazione. E poi già mi hanno detto che era stata arrestata un'amica mia che era un medico che si occupava dei presidi sanitari del partito su tutto il territorio nazionale tramite l'ONG del presidente del partito, e il fatto che faceva parte dell'organizzazione e poi portata in un carcere, due settimane dopo fu ritrovata morta nella sua cella, sicuramente uccisa, come tante altre persone che sono sparite. Io personalmente conosco 42 giornalisti e persone con cui ho lavorato e alcuni con cui ho studiato che sono sparite.
42
giornalisti, che è una modalità mafiosa che ti fanno sparire. E quindi si può parlare di scomparsa, non di omicidio, se non è un corpo, se non hai delle prove per indagare su un omicidio, quindi ti fanno sparire. E 42 giornalisti ancora dal 2012 ad ora nessuno sa che fine abbiano fatto, e alcuni che sono più personaggi conosciuti che sono stati arrestati ancora sono in carcere. E da lì, dal Burkina Faso, ho preso l'aereo, sono andato in Algeria perché non mi sentivo in sicurezza, perché il Burkina ancora c'era Blaise Compaoré, il Burkina Faso faceva parte della stessa comunità con il Mali, la comunità CEDEAO ECOWAS in inglese, che sarebbe paragonabile all'Unione Europea, agli stati dell'Unione Europea, e hanno degli accordi non soltanto commerciali ma anche politico e
anche di sicurezza, forse.
Anche di sicurezza e di controllo anche delle persone. E Blaise era proprio uno dei professionisti in materia, cioè, d'oppressione, da dopo l'omicidio di Sankara nell'88 in Burkina Faso, che era sinonimo di oppressione del regime di Blaise Compaoré fino alla caduta. E da lì, quando sono stato in Burkina, in Algeria, fortunatamente, perché dopo sono state arrestate diverse persone, che sia in Algeria che in Burkina Faso, in Costa d'Avorio, che sono state rimpatriate in Mali, e alcuni ancora sono in carcere. E dall'Algeria mi sono accorto della gravità della situazione, perché sono arrivate delle persone a casa mia, era casa di mia nonna, dove sono cresciuto, ho fatto tutti gli studi lì, e non perché non sapessero chi fosse o non sapessero dove fosse casa sua. È stata una delle prime donne parlamentari in Mali, che hanno fondato il primo movimento femminista in Mali negli anni 50. E si sapeva chi fosse e dove fosse casa sua, e sono arrivate e hanno preso tutte le cose, i miei documenti, computer, e andando hanno incendiato la casa. E lei aveva 94 anni, stava lì, poi fu ritrovata carbonizzata, e da lì mi sono accorto che la situazione si stava degenerando. E poi sono rimasto in Algeria per un anno, quando successivamente è scoppiata l'epidemia Ebola nel 2013, verso il paese dell'Africa subsahariana, dalla Guinea Conakry, Sierra Leone e Liberia, ci sono stati altri problemi, sono dovuto andare via dall'Algeria. Prima ho provato perché avevo un passaporto maliano con un visto della Svezia e ero già venuto in Europa diverse volte con lo stesso passaporto e lo stesso visto. Ma non mi hanno fatto partire, non sapevo quale fosse stato il motivo. Fino a quando sono arrivato in Italia ho capito che lo Stato maliano aveva bloccato il mio passaporto, quindi non era più valido, era un passaporto biometrico, quindi non risultava più sui sistemi internazionali. Di qui i passaporti, dove i passaporti vengono registrati per apparire che sono dei documenti validi rilasciati da quello Stato e che non sono documenti falsi. Ma loro si erano accorti, controllando il visto, che io avevo, che era un visto normale, un visto vero, quindi hanno capito il problema. E da lì sono andato via dall'Algeria per la Libia, e dove sono rimasto per più di 5 mesi. Quando sono arrivato in Libia, una settimana dopo, un giorno, sono uscito per andare a comprare delle cose da mangiare. Improvvisamente sono arrivate delle persone armate e mi hanno arrestato e portato in carcere. 2 giorni dopo c'erano 2 guardie e gli ho chiesto cosa avessi fatto e per stare qui, e mi hanno detto che se avessi delle persone che potessero pagare mi avrebbero liberato. Ho dovuto chiamare dei compagni svedesi che mi hanno mandato i soldi tramite un ragazzo che stava nella stessa casa mia. Ho pagato circa 800 euro per la mia liberazione. Ma il problema è che in questa situazione c'erano tante persone, che siano donne e ragazzi, ragazzi che erano costretti a prostituirsi dalle guardie e che si prendevano i soldi, ragazzi portati a lavorare nei campi o altri nei cantieri. E quando io sono arrivato in Italia parlavo di questa situazione e la gente mi guardava, ma l'Italia coopera, finanzia la Libia, come la Libia può permettersi di trattare le persone? Spesso diventava come se fosse una cosa non vera, fino a quando è arrivata una giornalista della CNN che ha denunciato i fatti con dei video, e da lì la comunità internazionale ha cominciato a fare delle indagini. Di qui il più grande trafficante, che era Bigea, che è morto poco fa, era sotto mandato di cattura internazionale.
E aveva fatto gli accordi con l'Italia, no? Legalmente. Era quello che veniva in Italia,
sì,
il, che nessuno sapeva che fosse chi fosse.
È venuto in Italia diverse volte.
Accolto con tutti gli onori, peraltro.
Tutti gli onori, soprattutto sotto il governo Gentiloni, dopo quando si è dimesso Matteo Renzi. All'epoca c'era Marco Minniti come ministro dell'interno, e io mi ricordo quando lavoravo nelle commissioni, ho visto una volta che c'era la riunione del ministro dell'interno con dei delegati della Libia, e c'era lui a Saxarubra, c'è una sede del Ministero dell'Interno dove vengono formati i funzionari del Ministero dell'Interno. E poi dopo il carcere in Libia sono finito in un lager per più di 3 mesi. Eravamo circa 280 fino il 24 dicembre, quando sono arrivati dei marinai libici, la guardia costiera libica. E quando si parla di trafficanti o scafisti, non sono altri coloro che finanziamo in Libia, che la guardia costiera. Perché lo dico spesso, se qualcuno dovesse dirmi che ci sono dei barconi che partono dalle coste italiane e che la Guardia Costiera italiana non è al corrente, io mi preoccuperei della mia sicurezza. E, per dire, e da lì, perciò delle volte vedo che ragazzi che vengono arrestati o, e poi imprigionati dicendo con l'accusa che sono dei scafisti è una cosa veramente falsa. E da lì quando ci hanno presi, eravamo in 120, il primo giorno ci hanno portato sulla spiaggia e siamo rimasti circa 2 ore in attesa. E poi sono arrivati altri con una gomone che hanno sistemato e poi ci hanno fatto imbarcare. Prima di imbarcarci io gli ho detto se dovessimo andare così io preferirei ritornare a casa. E c'era uno di loro che mi ha detto palesemente ti imbarco o ti sparo. E due erano le scelte, mi sono imbarcato. E a portarci avanti era uno della Guardia Costiera. E poi a un certo punto ha lasciato il gomone e si è buttato in mare. E quando si è buttato in mare c'erano altre persone.
Ma scusami, si è buttato in mare, ma è ancora verso la Libia o verso l'Italia?
Verso l'Italia. E lui si è buttato in mare e ci ha lasciato così. E da lì...
Ma dove è andato, scusa?
È ritornato, è stato recuperato da un suo collega.
Ah, da una motovedetta della sì, Guardia Costiera.
Che aveva una... Okay. E poi sono ritornati. E da lì c'era un ragazzo gambiano... Cioè in Africa.
Ah, quindi questo era il pilota, lo scafista, sì, vero, se l'è sì, data a gambe.
E da lì c'era un ragazzo gambiano che ha detto che lui sa guidare e che abbiamo cominciato a partire. Dopo 20 minuti è successo un naufragio e ci siamo salvati in 30 su 120. La cosa,
dopo 20 minuti è successo, sì, un naufragio?
E la cosa assurda in questa situazione è che... tante persone sapevano nuotare ma non ce l'hanno fatta dovuto alla distanza. Io sono rimasto più di un'ora e prima di arrivare sulla riva, siamo arrivati in 30, mi ricordo. E poi abbiamo ritrovato le stesse persone che ci hanno fatto ripartire. Il che vuol dire si sono accorti, hanno visto quello che stava succedendo, pur avendo i mesi non si sono mossi per salvare le persone, si sono soltanto limitati. Probabilmente non sarebbero stati in grado di salvare tutte le persone, ma almeno coloro che sapevano nuotare sarebbero state salvate se avessero voluto fare qualcosa.
E questo dove è successo?
Questo sulle coste libiche, non eravamo ancora arrivati sulle acque internazionali.
Ok.
E poi il giorno dopo, era il 25, ci hanno fatto ripartire di nuovo, hanno riportato le altre persone che erano rimaste nel lager e poi ci hanno fatto imbarcare di nuovo. Quella volta fortunatamente la mattina del 26 dicembre 2014, sotto la pioggia, siamo arrivati a un punto, poi salvati da una nave mercantile, poi siamo stati trasferiti in dalla Guardia Costiera italiana e lo stesso giorno siamo sbarcati in Italia a Palermo, dove io sono stato trasferito in diversi centri di accoglienza, tra Modica e prima all'hotspot di Pozzallo, poi Modica e dopo quando ho fatto la richiesta d'asilo, la commissione, quando lo Stato italiano mi ha riconosciuto lo status di rifugiato. Sono stato trasferito in un altro centro d'accoglienza in provincia di Siracusa, ad Avola. E lì stavo lì, facevo alcuni lavoretti in nero, lavoravo spesso 12 ore al giorno nei campi per 20 euro. E poi a un certo punto, quando ho accumulato un po' di soldi, mi sono iscritto all'università per un corso di specializzazione. Quando mi hanno accettato, ho preso il volo a Catania, all'aeroporto di Catania, per Roma. Non conoscevo nessuno a Roma. Ho dormito anche un periodo alla stazione Termini prima di contattare un amico che si chiama Francesco e che veniva qui era un psicologo dei Medici Senza Frontiere, da lì lui ha detto dove sta la situazione, io ti posso mandare alla città dell'Etiopia, probabilmente qualcuno potrebbe aiutarti. E da lì sono venuto qui, poi sono stato orientato, ho fatto la richiesta di un posto tramite l'ufficio dell'immigrazione che era vicino all'Appia, e poi mi hanno trovato un posto in un centro d'accoglienza dove sono rimasto fino nel 2017. Avevo cominciato a lavorare nelle commissioni, facevo il mediatore e poi ho fatto un periodo di tirocino da IKEA. E da lì, quando sono uscito dall'accoglienza, ho cominciato altri percorsi che era denunciare questi fatti, e da lì ho pubblicato il mio primo libro nel 2018, il secondo nel 2019 e il terzo nel 2020, due mesi prima che scoppiasse la pandemia, e poi l'ultimo l'ho pubblicato a dicembre 2021, che è un libro documentario che parla le cicatrici del Porto Sicuro, che parla proprio del viaggio con delle foto che ho fatto in nascosto nel lager, anche interviste, video che ho pubblicato con il libro, che si può trovare anche su YouTube con tramite il titolo del libro. E ci sono diverse foto, non parla soltanto del mio viaggio, ma anche della realtà che ho vissuto con tante persone documentate, e anche si parla anche delle cause dell'immigrazione che parte dal cambiamento climatico, dalle dittature, dalle guerre per procura, e anche dalla povertà estrema provocata da situazioni che si potrebbero evitare. Questa è un po' la situazione in linea generale.
Una sola cosa, ma sei rimasto in contatto con i tuoi vecchi compagni del Mali?
Sì, sono ancora in contatto con tanti di loro, anche se alcuni sono spariti, e il presidente del mio partito adesso non sta in Mali perché un periodo fu arrestato e poi è stato liberato e si è accorto che la situazione poteva andare, e fortunatamente la sera che è andato via dal Mali di nascosto, ovviamente con la sua macchina e conoscendo bene il Mali, sono arrivate delle persone a casa sua e c'era rimasta soltanto la moglie e il figlio, i quattro figli li aveva mandati dal fratello che li ha fatto uscire dal Mali, e quindi non, la moglie non avendo nessuna responsabilità della situazione, poi la casa era intestata alla moglie fortunatamente, altrimenti avrebbero sequestrato, la casa sarebbe stata sequestrata. E come tante altre persone che vivono la stessa situazione, soprattutto con la situazione attuale del Mali.
Scusa, quanto tempo sei stato in Libia? Quanto tempo massimo?
E in tutto sono rimasto in Libia per 5 mesi.
Cinque mesi, ok. Allora, torniamo in Mali. Qual è, non so, il rapporto fra la tua partita e quello del governo?
Non è una bella situazione in Mali, si può dire che non c'è un governo, perché l'ultimo colpo di stato c'è un governo, ma un governo militare, perché l'ultimo colpo di stato è successo nel 2020, e poi dal 2020 ad ora c'è un governo di transizione, che una transizione di 5 anni, e dove l'opposizione, soprattutto con gli accordi con la Russia, c'è una grande parte dell'opposizione che si è opposta da questi accordi, basati su dei fatti che io condivido pienamente. La Francia 10 milioni di difetti, ma nel modo in cui E il Mali ha chiesto alla Francia di ritirare le sue truppe da tutto il territorio maliano. E possiamo chiedere la stessa cosa alla Russia o a Wagner senza che non ci sia una forma di repressione e di violenza come è successo in Repubblica Centrafricana, dove si è creato uno scontro tra Wagner e la popolazione locale. Ci sono video documentati che loro stessi hanno filmato, dove delle donne erano violentate o persone, come la situazione in Mali, che ci sono persone soprattutto al nord che sono contadini e allevatori, che spesso ci sono dei periodi in cui vanno a cercare l'oro in maniera tradizionale, che sono state sottratte da queste persone con la forza dai miliziani di Wagner. E l'opposizione ha segnalato questi problemi e da lì hanno cominciato ad arrestare le persone, perché ciò che interessava e ai militari che stanno lì al potere è la situazione privilegiata in cui si trovano, e quindi bisognerebbe mettere a tacere qualsiasi dissenso. Inizialmente tutte le persone che hanno cominciato a sostenerli, soprattutto dalla i maliani dalla Francia, dall'Italia o in qualsiasi posto, e c'erano delle situazioni in cui e alcuni si sono insultati, e ultimamente diverse persone che li hanno sostenuti sono stati arrestati, o alcuni che sono scappati dal Mali perché hanno capito oramai che queste persone che sono state usate da loro non hanno più credibilità negli occhi della popolazione maliana. E quindi la richiesta a loro di avere qualcosa in più, che sia in denaro o posti di lavoro, non sono stati completati, e quindi da lì si è creata un problema, e questa è la situazione. Purtroppo, io l'ho sempre detto, preferisco trattare con una democrazia o fare affari con una democrazia che ha 10 milioni di difetti che potrebbero essere corretti rispetto a una dittatura.
Allora, secondo te la democrazia esiste in questo momento in Mali? Secondo te, per tuo punto di
vista? Mali non si può parlare di democrazia nel momento in cui ci sono dei militari che hanno smontato la Costituzione mettendo delle regole che loro hanno scritto tra di loro in una consultazione con i loro amici. E non si può parlare di democrazia nel momento in cui ogni dissenso viene represso, o dove le persone che esprimono pensieri diversi che vanno contro la politica dei militari vengono arrestati. Quindi non si può parlare di democrazia in questo senso. La democrazia è una forma che permette a tutte le persone, anche chi la pensa in una maniera completamente disumana, come spesso lo vediamo anche in Italia. Se non ci fosse democrazia, ci sono delle persone probabilmente non sarebbero oggi al potere. Io penso che si può parlare di democrazia nel momento in cui tutte le voci hanno il diritto di essere rappresentati e hanno la possibilità di esprimere il loro pensiero, che si possa condividere o meno.
Allora, prima, scusa se non mi sono presentato, sono Suleiman della Costa d'Avorio.
Grazie.
Io ho una domanda. Sì. Ecco, attraverso questi eventi fatti alla città, attraverso ad esempio il microfono, vogliamo dare voce, no? Al racconto, se possiamo in prima persona meglio, perché alla fine attraverso la tua esperienza, attraverso quello che hai vissuto, che hai visto con i tuoi occhi, riesci magari, le persone che ti sentono riescono magari a empatizzare un po' di più, no? Con il racconto dalla prima persona, che a volte diciamo che il racconto è tolto da quello che l'ha sofferto e ripreso un'altra persona che lo racconta. E quindi attraverso eventi come questi fatti alla città abbiamo soprattutto voluto dare la voce alla persona, no? Abbiamo sentito a Daoud, abbiamo poi sentito al gruppo di aiuto Venezuela e quindi penso che sia molto molto importante soprattutto quello che Piccola Radio vuole fare, è mettere un microfono a disposizione delle persone. Io vorrei domandarti se hai, che progetti hai per continuare questo lavoro come attivista e quali sono i tuoi piani?
I miei piani penso che siano continuare prima di tutto su il mio cammino, la strada che ho intrapreso e che penso che sia quella giusta, nonostante che si può sbagliare o meno, oltre al lavoro della scrittura che sto continuando a portare avanti, anche per fare ragionare le persone su alcuni fattori che spesso non vengono raccontati in maniera chiara. E oltre a questo penso che questa iniziativa, questo festival sia una cosa che va moltiplicata, che non soltanto dà la possibilità a diverse persone, a tante persone e a diverse culture di incontrarsi e abbattere questo muro, perché spesso dimentichiamo che siamo tutte delle persone, nonostante tutto, il colore della pelle, l'orientamento sessuale, la provenienza geografica, la religione, e questa paura che spesso ci inventiamo, nel momento in cui ci riesce a battere questo muro, parlare, guardarci negli occhi, dialogare, e scambiando ci rendiamo conto che abbiamo tutti dei sogni, e vivere, avere degli amici, e una famiglia, una vita normale. E perciò credo fermamente che questo spazio, continuando, possa diventare ancora più grande, dando possibilità a tante persone di esprimere i loro pensieri e di raccontare tante cose che potrebbero anche aiutare a una parte, una grande fetta della società italiana, di capire tante dinamiche che non vengono approfondite dai giornali o dai telegiornali.
Non so se qualcuno del pubblico ha qualche domanda per Somaila. Rosaria.
Sì, io ho una domanda. Noi, la Piccola Radio serve per dare voce a chi non ce l'ha, ma tu ce l'hai, te la sei presa la tua voce, ma anche per diffondere le voci. E io volevo chiederti, naturalmente tu sai bene che in questi 20 anni, da quando sei arrivato tu in Italia, quanti anni sono?
10.
Le condizioni di accoglienza sono in parte cambiate, no? Nell'Italia rispetto ai giovani che arrivano, che si trovano adesso particolarmente pressati da difficoltà di vario genere, non voglio parlare troppo. La domanda è, il regalo che ti chiedo, oltre a quello di essere venuto qui, che ti ringrazio molto, ma chiedo come regalo, come dire, le due raccomandazioni che ai giovani migranti che arrivano adesso in Italia, trovano quest'Italia che è diversa da quella che hai trovato tu, che lo stesso non era un capolavoro, però due raccomandazioni, perché uno è troppo poco, per non sprecare questa azione che loro sono riusciti a fare è per cogliere delle opportunità da questa parte del mondo. Perché io vedo appunto nelle scuole, eccetera, che i giovani e anche i trentenni, insomma, sono molto disorientati dalle difficoltà che si incontrano e proprio dalla sordità, diciamo, che cosa possiamo fare. E allora
la prima raccomandazione che cioè, spesso che dico ai ragazzi, soprattutto appena arrivati in Italia, è non farsi condizionare o precipitare alla ricerca dei soldi e di seguire, imparare prima di tutto la lingua e cercare di seguire delle formazioni che potrebbero aiutarti ad orientarti verso il mondo del lavoro e evitare lo sfruttamento, soprattutto nei campi. Penso che qui si sa già, perché c'era Radio Ghetto che andava all'estate nei campi, si sa le condizioni dello sfruttamento dei migranti, di cercare di capire come funziona la società, almeno prenderti un anno nel momento in cui hai la possibilità, prima che sia tardi, di imparare oltre alla lingua, capire come funziona la società e frequentare le persone che potrebbero aiutarti a capire tante dinamiche e evitare la ghettizzazione, perché la ghettizzazione non aiuta a capire come funziona la società in cui ci vive. E ciò può determinare anche il tuo futuro nel momento in cui ti apri alla società, e conoscendo anche le persone potrebbe aprirti tante porte e tante possibilità, non soltanto nel mondo del lavoro ma anche formativo, umanamente.
Grazie Sumaila. C'è qualche altra domanda? Grazie di aver nominato anche Radio Ghetto, perché qua stasera ci stanno altre due o tre persone che hanno partecipato a questa esperienza e che sì, magari dopo hanno voglia di dire sì, qualcosa.
Io vorrei intanto solo chiedere questa cosa: quali messaggi vorresti lasciarci a chi ascolta oggi?
Come dicevo inizialmente, cioè, bisognerebbe cominciare a guardarci e a considerarci come delle persone, nonostante tutto, e avere il coraggio di cercare di capire altre culture che vanno oltre al nostro punto di vista. E lo dico spesso, conoscere altre culture arricchisci soltanto il nostro bagaglio personale. Io conosco, delle volte lo dico, io conosco la cultura italiana, parlo la lingua italiana, e cioè non credo che ci sia qualcuno qui, magari lui probabilmente, che conosce la mia cultura o parla la mia lingua, e quindi non credo che mi ha tolto la conoscenza della cultura italiana, non credo che mi abbia cancellato la mia cultura, ovviamente no. E perciò dalle propagande, i messaggi che passano dicendo, parlando della sostituzione etnica eccetera, non penso che sia il messaggio più sbagliato che si possa fare passare. E l'approccio e la conoscenza è l'unica nostra salvezza per camminare in un mondo di convivenza e di pace. Grazie.
Grazie di nuovo.